uyakwazi ukuthumela ama-email na?
Traduciamo per tutti quelli che non potrebbero comprendere. Scriviamo per tutti quelli che non potrebbero ascoltare. Descriviamo per tutti quelli che non potrebbero guardare. Subti, sottotitoli e accessibilità per cinema, TV, teatro. Subti.com.
Fred Film Radio.
The Soup of the Day.
Buon martedì, buongiorno, bentornati a The Soup of the Day e bentornato Angelo Acerbi.
Buongiorno, buongiorno a te, siamo pronti, siamo caldi, siamo festivalieri.
Siete
e siamo
caldi?
Cammini.
Sì, siamo diciamo con la mente e la cinefilia, siamo a Cannes in attesa di saperne di più di questa giornata. Ecco, abbiamo letto varie notizie, una che riguarda una dea in terra che è Marion Cotillard e un grandissimo attore che amiamo tantissimo che è Adam Driver.
Sì, allora, tutta la notizia parte dalla mania di Leo Carax di non di avere sempre tutto autentico nei propri film. E questo è un film che ha una buona parte di musical e di solito quando si gira un musical uno registra la canzone che canta in uno studio di registrazione, poi mentre quando gira fa lip sync sul suo cantato, ma no, perché il monsieur Carax voleva che tutto fosse autentico e quindi questo ha reso le cose molto più complicate per i due poveretti, perché si sono trovati a dover cantare in posizioni impossibili, tipo strisciando per terra o mimando un cunnilingus. Il povero Adam Driver quindi si è trovato a dover cantare, e non essendo un cantante professionista, quindi già in sé è complicato in assoluto, puoi cantare dal vivo mentre giri e stai performando un'azione sessuale come questa, deve essere stata una... avrei tanto voluto essere sul set, non tanto per l'eccitazione ma quanto per le risate che si saranno fatti tutti, perché vuoi che non l'avranno rigirata ma non l'hanno fatto almeno 30 chuck perché ridevano tutti come dei pazzi, secondo
me. Io sto ridendo già, che mi sembra una cosa impossibile da fare anche 30 chuck, sinceramente, va bene.
Però abbiamo degli esempi, non so se ti ricordi La cosa più dolce.
Come no, va bene, certo, vabbè, quello è un fondamento.
Al contrario, dove però, insomma, facevamo molto ridere, ma a parte questo.
Don't wanna close my eyes, scusate, però, va bene.
Ridere se ci penso. Comunque l'effetto che Carax cercava era quello che le voci si modificassero in base alle circostanze in cui la canzone veniva cantata, quindi ci stavano anche le stonature oppure i cali di voce oppure un'incomprensibilità magari non decisa di quello che si ascoltava, perché l'importante è che tutto sembrasse vero. Però appunto la Marion ci raccontava questo è uno dei vari elementi che sorprenderanno i fan dei musical, perché
ci devi fare uno speciale su appena esce a Netflix.
Esattamente, non si vedono mai delle persone che fanno sesso o fanno cose banali nelle commedie musicali. Quando nella commedia musicale qualcuno canta, la canzone è fondamentale perché aiuta la storia ad andare avanti, e quindi è sempre in un momento abbastanza topico, è molto curata, non è mai una che non so che sbuccia le patate e canta una canzone, o una che fa sesso col marito e canta una canzone, ad esempio. E invece sì, perché Monsieur Carax, come dicevamo, ne abbiamo già parlato presentando i film di Cannes, è uno strano, è riuscito anche in un film molto classico, in un genere super classico come il musical, a metterci del suo, delle sue stranezze. Vedremo, io sono molto curioso di vederlo, perché adesso che ero già curioso di mio, ma con queste notizie in più la curiosità aumenta esponenzialmente.
E quindi non possiamo che promettervi uno speciale Fred Musical proprio su Annette di Leo Carax. E l'ho detto bene? Sì, perché e niente, diamo il via alle danze di questa giornata di martedì a The Soup of the Day.
Fred.
Per variare un po' e per sentire altre voci in collegamento da Cannes, ci è venuto a trovare una vecchia conoscenza di Fred e il mio amico carissimo Gabriele Niola. Bentornato.
Ciao.
Su Fred da Cannes, come va?
Bene, bene, molto bene. Una Cannes con molta meno gente, quindi molto più tranquilla, molto più vivibile.
Allora, tu come la stai vivendo innanzitutto? Nel senso, ovviamente dal punto di vista festivaliero, grandi difficoltà, drammi?
No, no, nessun dramma, nonostante, come in molti hanno riportato, il nuovo sistema di prenotazione elettronico non è che funzionasse molto bene i primi giorni, adesso funziona meglio, ma comunque, quantunque dovesse funzionare malissimo e dovesse essere una tragedia, sarà sempre meglio delle due ore di fila che facevamo prima.
Esatto, non ti sei abbronzato, non ci sono io a levarmi le unghie, diciamo che non è la tua solita canna.
No, no, anzi, si sta molto più tranquilli, ma complice il fatto che siamo di meno, soprattutto.
Allora, sentivamo anche un po' di polemiche e segreti riguardo possibili contagi tenuti nascosti. Che ci sai dire?
Allora, è una voce che gira e che è stata in un certo senso svelata dal festival stesso, perché è dovuto salire sul palco di prima di una proiezione stampa Thierry Frémaux, il direttore, per dire a tutti che questa voce che gira non è vera. Cioè che non ci sono alcun tipo di contagi nascosti. Io ci credo abbastanza, credo a Frémaux, nel senso, sarebbe una roba di una gravità ad un livello tale da chiudere tutta la baracca e saltasse fuori, cioè non sarebbe una follia fare una cosa, tenere tacere dei contagi. In realtà delle stime esistono, cioè le società che qui fanno i tamponi, i test, parlano di circa 3-4 positivi al giorno su migliaia di tamponati, quindi insomma una media molto buona. Il punto poi ovviamente è che non sappiamo che succede a controllo, non lo so io che succede a questi positivi, cioè poi finiscono in sala con noi, non lo sappiamo. Qui le norme anti-covid, diciamo, sono rilassate, ecco, per usare un termine, non è che proprio si stia attentissimi. Io sono vaccinato, molti sono vaccinati, altri no, buona fortuna.
Esatto, infatti questo mi sembra che è all'unanimità. Un'altra cosa però che abbiamo rilevato da qui è che mi sembra che, salvo qualche semi-flop, però che la qualità dei film sia molto buona.
Ma mi sembra in linea con gli altri anni, gli ultimi altri anni in cui Cannes, insomma, non ha proprio brillato. Detto ciò, nonostante, sai, ognuno parla del suo festival, nel senso, i film sono così tanti che tu ne vedi solo una piccola frazione ogni giorno, magari sei sfortunato, hai visto i peggiori. Io devo dire, vedo più che altro quelli del concorso, che dovrebbero essere un po' quelli migliori, in teoria. I primi giorni mi è andata proprio male, cioè ho visto dei film che proprio non mi sono piaciuti per nulla.
Tipo?
Tipo, non mi è piaciuto per niente Annette, che era l'apertura, non mi è piaciuto Ahed Znidi, Nadav Lapid, il film israeliano, proprio l'ho odiato, non mi è piaciuto La Fracture di Catherine Corsini, insomma robaccia per me. Però ho trovato una chicca, cioè proprio il film che dico, porca miseria, meno male che sono venuto e l'ho visto questo film, che bello. È un film finlandese, si chiama Hytti numero 6, cioè vuol dire compartimento numero 6, scompartimento numero 6.
Come l'hai pronunciato?
È praticamente un prima dell'alba russo-finlandese, cioè sul treno questo ragazzo e questa ragazza si incontrano per caso, non si conoscono, perché condividono lo scompartimento, non si trovano per niente bene, anzi lui un po' ci prova con lei, perché lui è un minatore, un po' un cretino, lui ci prova con lei malissimo, lei non lo sopporta, lo odia. E lungo tutto questo viaggio, dove succedono un sacco di cose, questo rapporto si scalda. Io sono veramente stato conquistato da questi due attori bravissimi, secondo me uno dei due almeno il premio lo vince, perché sono entrambi molto molto bravi, e da questo film delicatissimo, anche molto divertente per certi versi, perché c'è un sacco di ironia, insomma veramente veramente bello.
Quindi era l'anno che dovevo venire il mio film. Senti, invece domande più scomode, ma non credo che tu abbia problemi a rispondermi. Sento cose strane su Nanni Moretti. Ecco, la nostra Giulia Bianconi non si è fatta capire. Pur dimmi che non ti è piaciuto senza dirmi che non ti è piaciuto. come dire, però ecco, a due giorni forse sei più libero.
Allora guarda, ci interroghiamo in molti su cosa è successo con questo film. Ti posso dire una cosa, questo è un film che se fosse stato di un autore, che ne so, austriaco per dire, da noi non molto noto, e che vedevamo qua in concorso oppure a Sertan Regalo a Venezia, beh, l'avremmo distrutto, l'avremmo massacrato. Con Nanni Moretti ci facciamo delle domande, perché ma non perché lui abbia un privilegio sugli altri, ma perché ha uno storico, cioè sappiamo tutti che non è un incapace, anzi è un regista che anche negli ultimi anni, anche se i suoi film migliori non sono certo questi degli ultimi anni, ma comunque è uno con una gran mano. E qua ci sono una serie di scelte in questa storia anche molto interessante, cioè la trama in sé è molto interessante, è tratta da un romanzo, sono quattro storie di questi inquilini di questo unico palazzo, che si svolgono più o meno contemporaneamente queste storie, non sono per niente male, pongono delle belle domande, sembra un po' un film di Haneke dalla storia, cioè c'è un incidente all'inizio e questo causa dei problemi a cascata che fanno saltare tutti gli equilibri, queste vite molto tranquille, molto, molto borghesi, si rovinano, la gente comincia a odiarsi con ferocia e si fa del male in maniere allucinanti, ma Nanni Moretti ha fatto questa scelta, perché palesemente è una scelta, di dirigere tutto con un grande distacco, sembrano un po' i suoi primi film degli anni 80 e 90, sembra La messa è finita o Bianca, dove tutti restano un po' spiritati, un po' ieratici, immaginatevi che se non devono muoversi per esigenze di scena, cioè se non è previsto che, ne so, che vadano da un punto all'altro, rimangono sempre fermi impalati nella scena, che sono cose che cominci a notare e ti danno un senso molto strano, dici ma che sta succedendo? Per l'appunto poi recitano con un tono molto monocorde tutti, cioè tutti e 20 gli attori, quindi è una scelta che è stata data e non funziona, semplicemente non funziona. Se io non ne conoscessi neanche uno di questi attori direi ma questi sono tutta gente che non sa recitare, questi sono degli incapaci. Aiuto. Ma in realtà non è vero, c'è Margherita Bui, c'è Alvaro Wacker, c'è Riccardo Scamarcio, tutta gente che ha provato e come di essere bravissima, è una scelta, ma veramente che disastro, che disastro, che disastro. La proiezione in cui ho assistito io, di ogni film ci sono tante proiezioni, quella mia che era quella prima della premiere, c'erano risate di scherno durante il film, andava proprio male, male male.
E mi sembra che, almeno da quello che ci ha detto Giulia, sia andata male anche al riscatto o non riscatto di Sean Penn.
Sì, allora sai, Sean Penn è un po' il discorso opposto di Moretti, nel senso che lui veniva da un film talmente disastroso che era Il tuo ultimo sguardo,
sì,
talmente una tragedia deriso con pomodori lanciati allo schermo,
sì,
che questo, che comunque secondo me è un brutto film, ma comunque dice vabbè dai,
sei già, infatti come ho detto io, se è già meglio di quello, cioè bene, bene per Sean Penn.
Cioè, sì, sì, è un film abbastanza sciocchino questo Flag Day, è un film un po' classico americano in cui un problema familiare raccontato in maniera molto ordinaria e convenzionale, il suo personaggio, quello che lui chiaramente fa il padre di questa famiglia, e i due figli sono i suoi veri figli, Dylan e Hopper Penn, che dovrebbero essere i protagonisti, ma in realtà poi il protagonista è lui, ovviamente, è molto sotto il riflettore, ha una parte dove gli consente di, no, di esagerare molto, come piace fare agli attori, ma è tutto abbastanza visto, convenzionale, usuale, spesso un po' sciocco, alla fine il film si capisce che pensa di essere molto intenso, pieno di questi videoclipponi con musica e paesaggi abbastanza inutili, ma intenso non lo è per niente, c'è questa fastidiosissima metafora
americana
del fatto che che il personaggio è nato nel Flag Day, nel giorno in cui si celebra la bandiera americana, quindi no, in teoria è l'incarna alcuni problemi e virtù americane, vabbè, insomma, abbastanza fastidioso.
Allora veniamo a Gabriele Niola, cosa tendi di vedere? Ecco, cioè proprio i tuoi...
Allora io attendo di vedere un sacco Red Rocket è un film che sta in concorso di Sean Baker, perché io mi sono innamorato perdutamente di Sean Baker quando 3-4 anni fa a Torino ho visto Tangerine, è uno dei film che io preferisco degli ultimi anni proprio, mi piace perché è molto dinamico, perché è forte, perché è di rottura, perché ha una voglia di fare cinema in movimento bellissima, poi lui ha fatto quello era un film veramente indipendente, girato con l'iPhone,
vabbè,
insomma,
sì,
con non attori, sì, però madonna, tutto camminando, tutto correndo per la città, bellissimo. E poi lui ha fatto un po' un salto di qualità, perché ha fatto un film con Willem Dafoe protagonista, che si chiama Un sogno chiamato California.
Sì, Florida Project, qualità. Sì.
Esatto, che non mi fa proprio impazzire, però era un buon film, era un buon film. E adesso, salto di qualità ancora, sta in concorso a Cannes. Io spero nella grande conferma, spero che sia lui la grande rivelazione finalmente di questo festival. Mi piacerebbe un sacco, se no mi rimane il finlandese.
Quindi sei o indiamericano o finlandese, che pronunci anche benissimo, quindi sei pronto a, a decantarlo.
Io,
sia vi, con Bad Taste.
Ho vissuto in Finlandia.
E infatti mi ricordo.
Cioè, quando mai mi ricapita di mettere a frutto quelle quattro parole che so di finlandese?
Ma infatti ho sottolineato prima, non so se ti sei accorto, di come avevi pronunciato bene, non si era capito niente, quindi eri credibilissimo e quindi mi aspetto.
Sì,
appunto.
Poi una cosa su cui nessuno può smentirmi, che io potrei anche mentire chiaramente, ma nessuno saprebbe.
Hai fatto tutto un così, che o eri Joy che parla francese in France o l'avevi pronunciato bene. E quindi va bene, vediamo se intanto le tue aspettative saranno attese o disattese. E grazie, intanto io aspetto un feedback anche su Wes Anderson, però appunto tra i congelati per Fremont, sti congelati sì. Fino adesso non è che hanno, come dire.
Beh, a me piace, a me Benedetta, che era un altro congelato, è piaciuto molto. Okay. So che in realtà ci sono pareri contrastanti, a molti non è piaciuto, però a me sì.
Vabbè, ma Verhoeven ci piace sempre, no? Almeno per quanto mi riguarda.
Sì.
C'è sempre quella.
Quanto può andare male?
Quanto può andare male, esatto.
Sì.
E va bene, intanto abbiamo pure vinto gli europei, quindi tu ti sei anche concesso questa versione parte qui di te e di vita insieme a tutti gli italiani. Ecco, se volete vedere un po' le foto del Niola in versione patriottica, non fatelo scappare, altrimenti ti faccio un po' di pubblicità Bad Taste o Esquire tutti i giorni. Quindi se volete sentirlo ancora parlare finlandese, è lì che dovevi andare.
Ah, certo.
E quindi buon proseguimento di settimana a Cannes. Grazie Gabriele Niola, stai attento, mascherinati e fai tante buone cose.
Senz'altro, grazie Fred.
Nonostante l'ansia da prestazione che io e Angelo Acerbi le avevamo messo, la nostra Giulia Bianconi è riuscita nell'intento di intervistare Nanni Moretti, che in concorso al Festival di Cannes ha presentato il suo Tre Piani, ed ecco che senza indugio ve la facciamo sentire interamente. La trovate anche in podcast su www.fred.fm.
Dunque, il film è tratto da un libro. Che cosa l'ha colpito di questo romanzo, che appunto le ha suggerito di leggere poi una delle sue sceneggiatrici?
Anche affronta temi universali, la colpa, la responsabilità nei confronti dei nostri figli, la giustizia relativa, la giustizia assoluta, il conflitto tra genitori e figli, insomma affronta con profondità temi universali, insomma, e non mi sono sentito affatto diminuito dal fatto che per la prima volta ho usato come soggetto un libro, perché è un libro molto bello, e pur non riuscendo a teorizzare, perché io più passa il tempo, più passano i decenni, più mi piace il mio lavoro, farlo, meno riesco a spiegarne le motivazioni, cioè mi butto sul lavoro sempre con maggiore passione, attenzione ai dettagli, però sempre meno riesco a spiegare le motivazioni. Ecco, ero impantanato con un soggetto su cui giravamo un po' a vuoto con Valia Santella e Federica Pontremoli, poi è arrivato questo libro e non so spiegarle bene perché, però ho capito che era il mio prossimo, sarebbe stato il mio prossimo film.
Tra i tanti...
Comunque gli israeliani ci sanno fare. Molte delle serie che oggi sono amate sono le serie originali israeliane, che poi magari gli americani rifanno e noi europei rifacciamo le serie americane che erano fatte da serie originali israeliane, per non parlare della letteratura, Yoshua, Amos Oz, David Grossman e ora anche Ashkol Nevo.
Tra i tanti temi c'è appunto quello del confronto tra generazioni, tra genitori e figli, anche quello che forse sono i genitori poi a lasciare ai propri figli. Lei interpreta un uomo che, come diceva anche prima, una sua corazza, che forse mantiene fino alla fine, tranne quando sente quel messaggio.
Io non, mentre scrivevamo pensavo anche a degli attori eccetera, però Federica e Valia, le sceneggiatrici, insistevano molto: ma no, devi essere tu. Devo dire che ho interpretato questo ruolo sapendo cosa voleva il me regista dal me attore, cioè mettere in scena un rigore che diventa rigidità, che diventa quasi disumanità quando chiede alla moglie di scegliere tra lui e il figlio. Ecco, quindi l'ho interpretato questo personaggio un pochino capendo il personaggio, un pochino sapendo quali sono le intenzioni del regista, cosa vuole raccontare il regista, cioè io, attraverso quel personaggio.
Tornare qui a Cannes, che significato ha per lei?
Ma la Francia è unica come attenzione per il cinema, sia come fatto industriale, sia come fatto artistico. Le sale cinematografiche, le riviste cinematografiche, l'attenzione che c'è al cinema da parte delle televisioni, da parte dei giornali, e il Festival di Cannes, che è il festival più importante al mondo. Io sono grato al Festival di Cannes e alla Francia, ecco, che riserva sempre grande generosità nei confronti del mio lavoro.
Pensa che l'Italia dovrebbe avere più attenzione nel cinema, che non l'ha avuta in quest'ultimo momento?
Beh, insomma, i nuovi sceneggiatori ci sono, anche i nuovi registi, i nuovi produttori, le nuove attrici, i nuovi attori ci sono, e però non c'è un nuovo clima intorno al cinema, e insomma vedremo solo a settembre cosa avrà combinato questa pandemia. Solo a settembre si capirà quanti cinema rimarranno chiusi, se le persone si sono disabituate ad andare al cinema. Ora siamo in una fase un po' di passaggio, maggio, giugno, luglio, agosto, e a settembre capiremo anche sul terreno del cinema cosa ha combinato questa pandemia, oltre che insomma distruggere la vita di tante persone.
E lei perché fa cinema? Perché continua a fare cinema?
Perché per lo stesso motivo per cui ho cominciato a fare i filmini in Super 8 a 20 anni, anzi 19 per essere precisi, perché sentivo e sento l'urgenza di buttar fuori di me, da me, sentimenti, paure, emozioni, e sentivo ormai quasi 50 anni fa, sentivo oscuramente, confusamente, sentivo che il mezzo espressivo adatto per buttar fuori queste cose da me e cercare di comunicarle agli altri, il mezzo adatto, giusto, sentivo che sarebbe stato il cinema. Ecco.
Grazie.
Grazie a te.
Ed avete ascoltato l'intervista di Giulia Bianconi a Cannes con Nanni Moretti, regista e interprete di Tre Piani, in concorso al festival che uscirà in Italia il 23 settembre.
Fred Film Radio.
Un martedì infrasettimanale, passate gli europei, passate le finali di tennis, non avete più scuse per guardare un bel film ed ecco che arriva Angela con i consigli.
Martedì, come hai ricordato, martedì che vorrei dedicare al cinema italiano. Lo sapete, ogni tanto lo faccio, insomma, credo che sia importante vedere o rivedere dei film italiani. Ecco, questo è il caso di rivedere, perché sicuramente non dico che l'abbiamo visto tutti, ma insomma ci sono alte probabilità. Sto parlando di Pane e Tulipani di Silvio Soldini, che si può rivedere, come dicevo, su Rai Movie alle ore 21. Il film è del 2000 e ci fece conoscere una grande interprete, Licia Maglietta. In questo film, accanto a il grandissimo Bruno Ganz e agli allora meno noti Marina Mastironi, Giovanni Battiston e Antonio Catania. La storia è quella di una casalinga, Rosalba, che è un po' depressa, diciamo che in famiglia non se la passa benissimo, e se la passa così poco bene che il marito, durante un viaggio, la dimentica letteralmente all'autogrill. Ecco, quindi lei si ritrova da sola e pensa bene di prendersi una vacanza mentale, ma anche una vacanza fisica. Si ritrova a Venezia e trova lavoro presso un negozio di fiori. Ecco, da questo punto in poi la sua vita cambia davvero, perché ricomincia ad assaporare la gioia di vivere, ricomincia ad assaporare il valore dei piccoli gesti. E tra i piccoli gesti c'è anche quello di qualcuno che si interessa a lei. Ecco, il film è davvero molto bello, soprattutto perché ci regala un personaggio femminile a tutto tondo. Stiamo parlando di un film di 20 anni fa. Il cinema italiano è sempre molto arido, è sempre molto restio a regalare film con protagoniste donne. Questo fu a suo modo una piccola rivoluzione, e una rivoluzione che però il regista Soldini vinse, perché il film divenne un caso, un vero boom al botteghino, amatissimo ovviamente dal pubblico femminile, ma non solo, e certo pubblico femminile particolarmente, perché riconoscersi in questo ritratto di donna che è bellissima, però vicina a sfiorire, perché la vita di tutti i giorni, il fatto che il marito non si interessi a lei, insomma, la stanno appunto prosciugando, e la sua bellezza è come appassita, ma il fatto di ritrovare se stessa, di prendersi una libertà, di farsi questa vacanza lontano da tutti e solo per se stessa, la fa diventare quella che era, cioè ritornare a essere quella che era, cioè una donna capace di prendere in mano la propria vita, di ritrovare la femminilità, di ritrovare la gioia di sedurre e di essere sedotta. Insomma, un film veramente epocale, e che oltre ai riconoscimenti a botteghino ha avuto anche tantissimi premi. Stiamo parlando di 9 Davide Donatello, quindi davvero cifre impressionanti, e poi 5 Nastri d'Argento, 7 Ciak d'Oro, 3 Premi Fraiano, insomma una valanga di premi, e per un film che è rimasto nella mente di tutti e che, insomma, spero stasera possa essere l'occasione, io non lo vedo da tanto, confesso, possa essere l'occasione per capire se ci racconta ancora qualcosa dell'oggi. Io penso di sì, perché per quanto sia cambiata l'idea, l'immagine della donna all'interno del cinema italiano, fa ancora fatica la nostra produzione a regalare dei ruoli da super protagonista a un'attrice, e poi anche all'interno della società, beh, insomma, passi ancora ne dobbiamo fare, quindi facciamolo sulle note e le immagini di Pane e Tulipani di Silvia Soldini con, ripeto, una meravigliosa Licia Maglietta. Red Film
Radio. E in chiusura di questa puntata di The Soup of the Day abbiamo deciso di allontanarci per un secondo da Cannes, perché forse magari volete sentire da noi qualche notizia che esula da questo, e torniamo nell'universo Marvel per un sogno che forse potrebbe finalmente farsi realtà. Vi ricordate quel bellissimo multiverso? L'incontro tra tanti, come dire, piani diversi, chiamiamoli così, perché Angelo, come sarebbe dici?
Nelly sarebbe bellissimo, questa cosa sarebbe veramente una enorme goduria. E in Spider-Man No Way Home, cioè il prossimo capitolo fisico, live action di Spider-Man, insieme a Tom Holland, che è lo Spider-Man ufficiale, pare che saranno presenti anche Andrew Garfield e Tobey Maguire, cioè gli altri vecchi Spider-Man, diciamo, e non solo come apparizioni, ma proprio come ruoli di primo piano insieme a Tom Holland. Quindi avremo tre Spider-Man tutti insieme in un colpo solo.
Poi ricordiamoci qual è il migliore. Lo sappiamo tutti, è inutile girarci intorno. Tobey.
Io adesso... Tobey
di origine, sì. Non lo so, però vabbè, forse perché è della Tom mia Holland generazione,
mi piace,
quella
mi fa tanto ridere, mi fa tanta tenerezza Tom Holland.
Sì, è quello più adatto.
Era il più bello. Andrew Garfield era bello, maledetto. Sì. E gli avevano cercato di dare un taglio un po' più cupo come alla Batman, ma vabbè.
Però Tobey e Tom sono un po' più disadattati, come giusto che sia,
sì,
Spider-Man.
Sì, 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 esatto,
cioè, un po' più adolescenti disagiati. E ricordiamoci che Spider-Man No Way Home dovrebbe arrivare nei cinema il 17 dicembre, quindi pure un dicembre bello carico sarà,
Sì, oltretutto, in questo terzo capitolo di Spider-Man, oltre a Spider-Man ci saranno anche Doctor Strange e Scarlet Witch, tanto per creare un po' di confusione.
Quindi tra multiversi e timeline.
Infatti bisognerà andare al cinema con un taccuino, con gli appunti, e segnarsi le correlazioni, perché sennò poi non si capisce.
Per poi dire in radio che non abbiamo capito nulla. Tipo,
esatto,
i film di Nolan.
Esatto.
Quindi contate sul non contare su di noi per avere chiarimenti su quello che succederà in Spider-Man No Way Home e in tutti gli altri film dove c'entrano i multiversi e le multiple timeline, e con questi, diciamo, con questo caos temporale che abbiamo creato nella vostra testa, vi salutiamo, vi auguriamo un buon proseguimento di giornata. Noi torniamo sempre a The Soup of the Day domani alle ore 10, canale italiano, canale Entertainment, podcast, repliche. Io, Angela Cerbi, Angela Prudenzi, le interviste da Cannes, gli ospiti, i collegamenti da Cannes, per ancora una settimana a raccontarvi cosa succede nel mondo del cinema e dei festival. Io, Angela Cerbi, vi salutiamo e torniamo domani. Ciao.
Fred. This is Natasha Sinjanovic for Fred Film Radio.
Fred Film Radio, z vami sam Borko Teršek.
Fred Film Radio, sono Angela Prudenzi.
Essa Fred Film Radio, ja chiama di Animo di Sao, do Festival di Berlino.
Angela Cerbi per Fred Film Radio, on è al Festival di Venice.
Fred, the festival experience in 23 languages.
Fred Film Radio.
24/7 on fred.fm and smartphone apps.
Il 37% degli utenti dichiara di attivare l'audio sui social perché grazie ai sottotitoli ne giudicano il contenuto interessante. Non sottovalutare l'importanza dei sottotitoli per determinare il successo dei tuoi contenuti. Subti, sottotitoli professionali per facilitare la fruibilità dei contenuti video.